L'accaparramento delle risorse dell'Africa, che poi sottende questo neocolonialismo, e poi dovuto anche al fatto che l'Africa sta entrando nel processo di globalizzazione. Il problema è che poi sono i popoli africani che si ritrovano ad essere sostanzialmente vittime di questi processi e li subiscono, perché le elite che sono al potere naturalmente svendono le ricchezze dei territori, perché sono assolutamente in combutta con questi stati che adesso cercano di riconquistare queste risorse, e nessuno mette in discussione quello che è stato il paradigma di Berlino, per cui già nei primi anni, alla fine dell'Ottocento, le grandi potenze hanno diviso i confini dell'Africa, dividendoli in maniera artificiale, e questo è stato anche un moltiplicatore delle tensioni, non solamente delle tensioni etniche, ma anche ha concesso agli stati neocoloniali, le grandi potenze, medie potenze, le medie potenze che adesso si affacciano nell'area, ha favorito appunto questo smembramento delle ricchezze africane.
Ma assolutamente sì, il congresso di Berlino lo sappiamo, sappiamo come è andata a finire, hanno tirato, per usare un eufemismo, i confini con un righello, e quindi definendosi le zone, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto conosciuto. Il problema oggi è che abbiamo delle democrazie o presunti tali in Africa, e anche questo meriterebbe anche un approfondimento, che non sono tali, o meglio, abbiamo delle elite che governano, basta guardare la longevità dei presidenti africani, che sono tra i più longevi al mondo, perché non si è mai visto da un'altra parte presidenti, tanto per fare un esempio, quello più simpatico è il presidente ugandese Museveni, che è al potere dal 1986.
Ci fiamo Bobby Wine, no?
Che si scontra adesso con Bobby Wine alle elezioni di gennaio, ma Museveni, quando è andato al potere, c'era il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev cominciava a cimentarsi con la perestroika.
E comunque Biden era in Parlamento. Comunque Biden era già in Parlamento da una quindicina d'anni.
Biden era già in Parlamento, questo è vero. Però intendo dire che questa cosa che fa un po' sorridere adesso alla luce delle elezioni americane, questa testardaggine di Trump a non lasciare il potere, che verrebbe da dire quella è l'America, e quando si parla degli stati africani forse è meglio avere ancora più prudenza, visto che no? Però il problema è quella cosa lì, cioè il problema sono queste realtà che nel continente africano perdurano, che non hanno per nulla a cuore la risoluzione dei problemi e dei conflitti. Dall'altro canto, l'attore nuovo che ha un po' scardinato tutto il meccanismo dei protettorati occidentali, delle vecchie potenze coloniali, Inghilterra, Francia, eccetera, è stata proprio la Cina. È stata proprio la Cina, perché in maniera non ipocrita, come invece hanno fatto altre potenze coloniali, la Cina non interessano gli affari interni del paese, ed è questo è un problema importante, perché consente a molti gerontocrati di restare al potere a lungo, perché sono garantiti dagli affari della Cina, che non vuole interferire, tuttavia fa affari, strozzi i paesi con il debito, e sfrutta le risorse e mette le basi della penetrazione cinese in Occidente attraverso la nuova via della seta. Una delle tappe fondamentali è proprio l'Africa, e questo è un aspetto che io non so come si potrà risolvere, perché come vediamo i brogli elettorali che Trump lamenta in America non vengono fatti di solito dall'opposizione in Africa, vengono fatti da chi sta al potere, quindi anche lì è un po' una roba che fa un po' sorridere, però tuttavia questo è un po' il tema che si vede anche in recenti elezioni, in Guinea Conakry con il mandato di Condé, di Alpha Condé, oppure in Costa d'Avorio, tuttavia è uno Stato che è lanciato su un'economia liberale e su una crescita importante. Purtroppo anche lì c'è un terzo mandato del presidente uscente, con un'opposizione che ha boicottato le elezioni e che ha fatto piombare il paese in una crisi importante e che potrebbe sfociare in cose anche ancora più brutte e terribili, come accadde nel 2010 con la guerra civile che portò a più di 3.000 morti. Io davvero tutte le volte che mi si chiede questa cosa non so mai come commentare, perché è un po' sconcertante, uno non riesce a, perché non penso che si debba dare totalmente la colpa all'Occidente, così come non si può dare la colpa totalmente agli stati africani. Gli stati africani sono relativamente giovani, perché l'indipendenza sono degli anni 70, e quindi il cammino è ancora lungo, però se non vengono aiutati in questo cammino verso una democrazia non importata, ma una democrazia che si sviluppa attraverso lo sviluppo economico e sociale, non so quando potranno arrivare ad avere un'autonomia anche di gestione delle risorse e soprattutto di ricadute all'interno degli stati e per le popolazioni delle risorse di cui sono ricchi.
Ho colto un nodo cruciale, nel senso che forse bisognerebbe domandarsi se il nostro schema di democrazia occidentale è adatto all'Africa e se non fossero invece gli africani a scegliere il loro modo di governarsi e le loro istituzioni attraverso un processo che passi anche attraverso la ricostruzione di quell'humus attraverso il quale queste terre si sono sviluppate in tantissimo tempo. Quindi forse il problema è che noi continuiamo a pensare che a loro vada bene il nostro modello di democrazia.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te. Cioè i vari dittatori, anche nel periodo post-indipendenza, hanno usato e hanno sfruttato, io aggiungere anche questo, sfruttato l'idea di democrazia che l'Occidente intendeva imporre o proporre agli stati africani come un metodo molto interessante per rimanere al potere. Questo è un dato che occorre considerare. Guarda, vi cito una sola cosa, molto lontana nel tempo, però significativa. Quando salì al potere Mobutu Sese Seko nella loro Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, già nazione ricchissima dal punto di vista delle risorse naturali, Mobutu ebbe il sostegno degli Stati Uniti d'America. E però per questo sostegno gli Stati Uniti d'America, anche qua vediamo l'ipocrisia, no? Che c'è sotto queste cose, decise che però non poteva sostenere uno Stato dittatoriale e un paese dove vigeva il monopartitismo. E quindi chiese a Mobutu di applicare la democrazia all'occidentale, cioè il multipartitismo. Mobutu non ci impiegò né due né tre, fu immediato, spacchettò il suo partito in 13 e offrì all'America la democrazia. Ecco, questo è l'errore fondamentale che l'Occidente ha fatto, e di non rispetto delle normali evoluzioni che debbano avvenire in uno Stato. Noi non la democrazia, non vorrei dire una blasfemia, non l'abbiamo ottenuta perché qualcuno ce n'è venuto a imporre, ma l'abbiamo ottenuta grazie allo sviluppo economico, grazie alle lotte anche operaie, grazie all'industrializzazione, cioè al crescere del benessere è cresciuta anche l'esigenza della rappresentanza, dell'estendere la rappresentanza e quindi di toglierla dalle mani di pochi per renderla fruibile a molti. E questo è un aspetto invece che in Africa non succede, non sta succedendo.